buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, stiamo ormai avviandoci ad arrivare alla metà del nono anno di trasmissioni di Magia, Stregoneria e Paganesimo e penso che qui in Veneto e nell'area coperta della radio abbiamo effettivamente mandato dei messaggi piuttosto consistenti sulla realtà del paganesimo, sulla realtà della stregoneria, sulla pratica della stregoneria, sulla pratica della magia. Prima di iniziare la trasmissione, intanto, da parte di tutti i pagani, un augurio a Franco Cararo. Qualunque cosa stia affrontando in questo momento, io non ho grandi notizie su Franco Cararo, io gli faccio tutti gli auguri possibili e immaginabili, che vada tutto come deve andare, perché ricordate che Franco Cararo è un nostro grande amico e come tale abbiamo molto affetto per lui. Pertanto auguri per la tua battaglia, insomma, qualunque essa sia e qualunque le condizioni siano che stai affrontando. Detto questo, passiamo un attimino ai nostri appuntamenti futuri. Vi ricordo che sabato 26 febbraio 2005, qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5, terremo il dibattito Togliersi dal centro del mondo. Il dibattito di Togliersi dal centro del mondo, 26 febbraio alle ore 20:30, qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5, è il primo dibattito con cui esprimiamo le idee della stregoneria attraverso le quali affrontare il sistema sociale nel quale viviamo. Cioè, per affrontare la stregoneria, per praticare la stregoneria, è necessario avere un certo tipo di idee, avere un certo tipo di psiche, avere un certo tipo di struttura emozionale. Altrimenti non è possibile affrontare la stregoneria. Nel togliersi dal centro del mondo è il dibattito che serve per far comprendere come il mondo in cui viviamo, il mondo in cui nasciamo, in realtà ci costruisca a sua immagine e somiglianza, cioè ci costruisca come a lui vuole che il nuovo nato, i bambini, funzionino. E questo mondo è il mondo sociale, il mondo della società, il mondo della cultura, il mondo della morale. Bene, per riuscire a praticare la stregoneria è necessario togliersi alcune di queste cose, o comunque individuarle, renderle innocue. E questo mondo ci costringe ad essere un po' al centro del mondo, a considerare noi stessi al centro del mondo, che poi dal punto di vista religioso, per essere più spicci, con una battuta possiamo dire, ci costringe a pensare noi stessi come creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. Bene, in tutto il dibattito, nel dibattito precedente, che praticamente i dibattiti sapete che seguono la traccia dei dibattiti tenuti a Marostica, era incentrato sul narcisismo, cioè il narcisismo come imposizione educazionale sul bambino, che poi veniva riprodotta da grande, dove praticamente l'individuo proietta la propria immagine sul mondo e pretende che il mondo risponda alla propria immagine proiettata. Il narcisismo viene imposto educazionalmente e nel dibattito chiaramente discuteremo questo. Nel nuovo dibattito, nell'elaborazione del nuovo dibattito, questa è rimasta, cioè questa parte è rimasta, e sono state aggiunte una serie di altri elementi, anche per chiarire in maniera più vasta, in maniera più completa la questione, che riguardano tutta una serie di forme, quali l'opportunismo, quale l'imitazione, quale il pigmalionismo, quali c'è tutta una serie, diciamo così, di elementi che appartengono sia alla i sensi di colpa, per esempio, c'è tutta una serie di elementi che appartengono sia alla psicologia, sia alla sociologia, sia alla struttura educazionale. Per esempio, il senso di imitazione appartiene al modello di crescita infantile e così via. Perché è stato aggiunto tutto questo? È stato aggiunto per far comprendere come l'istinto, come l'effetto narcisista venga costruito anche attraverso delle azioni, attraverso delle operazioni e attraverso dei meccanismi nella crescita dell'individuo abbastanza precisi. La stregoneria si propone proprio di individuare questo, cioè di individuare questi meccanismi, per quanto chiaramente lì è possibile, quanto è possibile discuterne di questo, perché dal punto di vista di percezione alterata e all'interno delle azioni li individuiamo immediatamente, cioè ci accorgiamo, nel momento in cui noi agiamo nel mondo, dalla risposta del mondo, ci accorgiamo subito di essere inadeguati. Però un conto è agire nel mondo, mettere in essere azioni nel mondo e accorgersi di essere inadeguati, e un altro conto è discutere delle cose, cioè discutere delle necessità di fare questi passi o di prendere queste posizioni o di analizzare certi elementi della nostra esistenza. Ecco, praticamente il dibattito ha questo scopo e ci introduce all'interno del mondo sociale, cioè le cinque elementi, i cinque strumenti, le cinque strategie, diciamo, le cinque cose che sono necessarie a chi vuole praticare stregoneria per affrontare il mondo sociale in cui viviamo. Il primo, appunto, è togliersi dal centro del mondo. Il dibattito sarà sabato 26 febbraio alle ore 20:30 qui in sala dibattiti Radio Gamma 5. Poi il 19 marzo del 2005, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito dell'equinozio di primavera. Equinozio di primavera, che è il rito dedicato alla nascita, cioè si celebra la nascita, ogni tipo di nascita, per cui dalla nascita dell'universo, nascita degli esseri, nascita dei corpi luminosi, a tutte le nascite, il passaggio dall'infanzia alla fanciullezza, il passaggio all'età adulta, ogni tipo di nascita, ogni tipo di trasformazione, vengono celebrate nell'equinozio di primavera. E questo è il rito che terremo presso il Bosco Sacro di Jesolo. Dopodiché, e questo il 19 marzo, sabato 19 marzo. Dopodiché il 25 marzo 2005, quella che i cristiani chiamano il Venerdì Santo, si terrà la cena del musso a Marostica. Ormai è una cena scontata, è una cosa che ormai si fanno da molti anni, praticamente una specie di tradizione che ormai è stata acquisita. Pertanto i nostri appuntamenti sono il 26 febbraio 2005, qui in sala dibattiti Radio Gamma 5, il 19 marzo 2005 presso il Bosco Sacro di Jesolo, e il 19 marzo 2005 presso il Bosco Sacro di Jesolo, e per il rito, e il 25 marzo del 2005 ci sarà la cena del musso. Bene, questo per quanto riguarda gli appuntamenti della Federazione Pagana. Un'altra cosa che è da continuare a dire, vi ricordo che è uscito il libro Il Paganesimo di Laura Rangoni. Questo libro, uno dei suoi pregi, è dato dal fatto che permette alle persone di avere un quadro complessivo di ciò che è il paganesimo e i referenti del paganesimo. Cioè, in pratica, una persona ha in mano un manuale, in mano un libretto che gli dà un quadro d'insieme. Al di là che poi si possa dire di questo o di quel quadro, cioè discutere di questa o di quella cosa, è una visione d'insieme che permette alle persone dopo di portare avanti la propria ricerca, cioè di approfondire quello che a loro servono. E in realtà non è mai esistito in Italia un libro che dia proprio questo, cioè che contenga in sé tutta una serie di elementi di tutti i paganesimi, sia antichi sia proposizioni di paganesimi moderni, e dia alle persone un quadro. Dice alle persone, questo è il quadro generale, dopodiché la ricerca te la fai tu. Per cui il libro Il Paganesimo di Laura Rangoni ha questo pregio, al di là di tutto ciò che si possa dire. E secondo me è un libro che andrebbe tenuto per riuscire anche a comprendere alcune cose che possono essere anche immediate. Per esempio, faccio un esempio così a caso, quando si parla del libro dei morti, per esempio egiziano, una persona può anche chiedersi che cos'è questo libro dei morti, non è un manuale. Il libro dei morti, ce lo dice Laura Rangoni, è il titolo di una raccolta di testi funerali, così chiamati erroneamente, poiché il suo vero nome è libro per uscire alla luce del giorno, e trasse spunto dai testi delle piramidi che, ampliati e rimaneggiati, furono scritti nel Medio Regno e posti all'interno dei sarcofagi. In genere, il libro per uscire alla luce del giorno era situato in un cofanetto apposito, decorato con la statua di Osiride. Parti di questo libro furono anche poste nella bara e nelle fasce della mummia. Ne sono stati rinvenuti moltissimi scritti in geroglifico, demotico e ieratico. In genere si tratta di raccolte di incantesimi completate da disegni, la cui lettura aveva la funzione di favorire il viaggio verso l'aldilà. Da questi testi apprendiamo che dopo la morte ogni uomo saliva in cielo, si univa alla divinità del sole e così via. Cioè praticamente ci dà un quadro generale di quello che è, di quello che sono i vari posti, i vari paganesimi, vari anche elementi usati all'interno dei, dei paganesimi. Per esempio, se qualcuno sente dire i libri sibillini che cosa siano, ebbene, ce lo dice, lui erano attribuiti, attribuito al culto ufficiale da parte dello Stato, spesso veniva rappresentato Zeus con un fulmine a mano destra, lo scettro nella sinistra e l'aquila ai piedi. Il suo principale luogo di culto era il Tempio di Giove Capitolino, uno dei più antichi di Roma, consacrato nel 509 a.C., che conserva al suo interno, oltre ai tesori dello Stato, i libri sibillini. I libri sibillini che erano quelli attraverso i quali si leggevano i sintomi che dal mondo arrivavano verso gli uomini. Ricordo che i libri sibillini, quando furono bruciati i libri sibillini, vennero bruciati quando il Tempio di Giove Capitolino prese fuoco e determinò praticamente la fine di Roma. Cioè, quell'incendio determinò la rottura del patto fra Roma e gli dèi. Da allora arrivò Silla, ci fu le guerre civili e dette via tutto quel processo di trasformazione della società romana, per cui Roma cessò di esistere. E così via, per esempio, parla la religione dei Romani, la religione dei Baschi, che è ancora una religione abbastanza misteriosa. Tra le religioni che si sono sviluppate nel bacino mediterraneo va annoverata anche quella dei popoli baschi, seguita dalle popolazioni che abitavano la zona dei Pirenei e che probabilmente appartenevano al ceppo pre-indoeuropeo. Costoro si definivano Euskaldunak, dal nome che davano alla loro terra, Euskalkerri, gli attuali paesi baschi che si estendono al Golfo della Biscaglia, eccetera. E poi parla della religione dei Baschi, della madre. C'è una particolarità a proposito della religione dei Baschi, un'ultima notizia uscita in questi giorni da notizie stampa, nei Paesi Baschi è stato trovato il fiume di latte in cui facevano il bagno le dee e le fate. Si tratta, dopo troverò la notizia magari quando farò la segna stampa, si tratta di un fiume di acqua con particelle in sospensione di vario minerale che danno una visione lattea della cosa. Questo tipo di prodotto, questo tipo di manifestazione dell'acqua era già conosciuta in alcune caverne, era stata trovata, però in piccole quantità, mentre invece nei Paesi Baschi sottoterra, naturalmente, è stato trovato un vero e proprio fiume di questa sostanza, fatta con queste sospensioni, ed è praticamente il latte, cioè dà l'idea di un latte, ed è appunto, si dice, il fiume dove le dee e le fate facevano il bagno. E questo non è detto che sia nata anche di là, da questi elementi, questo tipo di leggenda. E così via. Cioè, vabbè, questa comunque è una notizia di pochi giorni, di pochi giorni, che chiaramente non troverete su questo libro, però per farvi capire come le cose siano sempre in trasformazione, siano sempre in divenire, siano sempre in costruzione continua. E naturalmente, se uno vuole sapere che cos'è il paganesimo, deve partire da qualche parte, cioè deve iniziare prima di tutto ad avere una visione generale di quello che sono gli antichi culti o di quello che si dice in giro, e dopo comincia la sua ricerca, comincia l'approfondimento con i testi più specialistici. Questo vi dà l'idea, vi costruisce l'immagine di quello che è la costruzione del paganesimo. Pertanto io vi consiglio anche di prenderlo il libro di Laura Rangoni. Il titolo è Il paganesimo ed è fatto dall'edizione Xenia ed è un tascabile. Il costo è di 6,50 euro, per cui non è neanche un gran prezzo, anzi, diciamo, e vi permette di avere un'idea generale di quello che è il paganesimo. Penso che in giro non ne troverete di similari, cioè non ne troverete assolutamente di libri simili. Pertanto c'era stato fatto un libro una volta, I credenti della nuova era, ma questo libro, che era edito da Feltrinelli, uscì circa 7-8 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente, e si riferiva ancora alla struttura dei pagani, ai primi, diciamo, prime organizzazioni pagane, che venivano a formarsi in Inghilterra e in giro per l'Europa. Questo libro ne facemmo anche pubblicità in radio quando uscì, però, torno a ripetere, era esterno alla realtà italiana, anche se la realtà italiana si rispecchiava in quel libro, cioè metteva in chiaro tutta una serie di elementi. Però, oggi come oggi, quel libro è diventato vecchio. E naturalmente con il libro di Laura Rangoni invece possiamo riprendere il discorso, cioè il discorso viene ripreso in maniera diversa. Dopo sta alle persone approfondire naturalmente, può darsi che alcune persone gli basta quello che leggono qua, altre persone invece vogliono fare ricerca e vogliono vedere altre cose. Questo, secondo me, il libro può stimolare la ricerca, anche il capire il modo di porsi davanti al mondo. Io so solo che da quando è uscito questo libro, cioè dai primi del mese, le visite ai miei siti sono moltiplicate in maniera notevole, e il libro e il sito al Collegio dei Sali ha quasi raggiunto le 100.000 pagine aperte. Ora, se pensate a un sito di paganesimo con solo scritte che raggiunge le 100.000 pagine aperte, è una cosa veramente incredibile, specialmente se si ragiona nel fatto che nell'ultimo anno ha avuto 50.000 pagine aperte, cioè siamo a dei livelli, diciamo così, notevoli. Ed è un indice proprio della diffusione del paganesimo, ed è un indice come ci sia in giro tutta una sensibilità rispetto al paganesimo, ma di questo comunque ne parleremo più avanti. Allora, torno a ripetere, il libro di Laura Rangoni, Il paganesimo, e le edizioni sono Xenia, costo 6,50 euro, e lo trovate praticamente dappertutto ordinandolo a qualsiasi libraio. Bene, prima di cominciare la nostra trasmissione oggi, che riguarda sempre la continuazione del discorso del mito, vi ricordo che Francesco non c'è oggi perché ha avuto dei problemi, comunque abbiamo già deciso di fare un po' di alternanza. C'è una ragazza nel gruppo di discussione paganesimo, la quale ama comporre musica e comporre canzoni. Già una sua canzone ve l'avevo mandata, vi ricordate? Stille Night, Notte Silenziosa. Ebbene, quella volta che fece la canzone relativa alla Notte Silenziosa, Notte di Solstizio, tutto è sereno e tutto riluce, natura sonnecchia, ho preso quello che erano la musica di Stille Night tedesca, e la ragazza aveva trovato in internet il testo in inglese e gli è piaciuto e ha voluto metterlo in musica. Mentre invece la canzone che ci ha mandato in gruppo paganesimo è sua, cioè questa volta le parole sono sue e la musica è sua. Lei in gruppo si fa chiamare Viking, ed è con questo nome che la chiamiamo, e il titolo significa Baciata dal sole. Io ve la leggo in italiano e dopo la faccio sentire come lei la canta in inglese, perché lei scrive in inglese e canta in inglese. Dice: baciata dal sole, quando tu sei baciata dal sole, raggi di luce caldi come tazze di latte risplendono sulla tua testa tigrata, tu chiudi gli occhi, irradia vita e sinfonie, proprio come in giorni tranquilli. Sì, lo so come ti senti, e il mondo continua a pensare a centinaia e centinaia di bugie per congelare le menti, ma io me ne frego. Quando tu sei baciata dal sole, tu non sai come stupidi esseri umani, tu non sai come stupidi esseri umani dicono che le proprie azioni non sono naturali. La Chiesa Cattolica e i suoi terroristi dicono che noi siamo niente qui, ma io valgo tanto. Sì, lo so, tutti vogliono uccidere il forte sapore della conoscenza, perché cambiano progresso e tecnologia in una luce e dogma. Hai visto il Rambo Warrior che affondava mentre cercava di spegnere il sole, il tuo sole, perché è radioattivo come una bomba atomica. Bene, allora, la musica è Baciata dal sole e Viking che canta. Ricordo il testo allora della canzone che avete appena ascoltato. Quando tu sei baciato dal sole, raggi di luce caldi come una tazza di latte risplendono sulla tua testa tigrata, tu chiudi gli occhi, irradia vita e sinfonie, proprio come in giorni tranquilli. Sì, lo so come ti senti, e il mondo continua a pensare a centinaia e centinaia di bugie per congelare le menti, ma io me ne frego. Quando tu sei baciata dal sole, tu non sai come stupidi esseri umani dicono che le nostre azioni non sono naturali. La Chiesa Cattolica e i suoi terroristi dicono che noi siamo niente qui, ma io valgo tanto. Sì, lo so, tutti vogliono uccidere il forte sapore della conoscenza, perché scambiano progresso e tecnologia in una luce dogma. Hai visto il Rainbow Warrior che affondava mentre cercava di spegnere il sole, il tuo sole, perché è radioattivo come una bomba atomica. Vedete, questa canzone che avete appena ascoltato la potete ascoltare, sono stato praticamente in gruppo nostro, cioè, o scaricarvela da internet, perché vengono pubblicati in internet. Comunque questa canzone è stata mandata nel gruppo Paganesimo. Iscrivendosi al gruppo Paganesimo naturalmente si può scaricare anche questa cosa. Naturalmente ringraziamo l'amica che l'aveva mandata e che l'ha scritta, parole e musica sue. Bene, cominciamo allora con la trasmissione di oggi. A proposito del discorso del mito, cioè continuiamo il discorso che abbiamo iniziato col mito da alcune trasmissioni, che facciamo quando non c'è Francesco, perché il discorso appunto porta via molto tempo in trasmissione. Ed è una risposta, una lettera che mi era arrivata a proposito di alcune affermazioni che questa persona che mi ha scritto aveva fatto sul mito, e io prendevo spunto appunto da questa lettera per fare tutta una serie di riflessioni sull'uso del mito e su che cos'è il mito, proprio in riferimento a quello che lei diceva. Pertanto la persona dice: sempre quando dici, successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni in modo sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa, pur limitata, capacità nella loro gestione. Si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Questo era ciò che diceva, una delle varie frasi, la persona che mi ha scritto. Gli rispondevo, e poi farò delle altre riflessioni su questo. Manifesti una separazione fra del soggetto dai fenomeni, sia dai fenomeni che lui stesso manifesta, sia nei confronti dei fenomeni che dal mondo giungono al soggetto. Che la scienza padroneggi la formula chimica dell'acqua è un dato di fatto di questo secolo. Che l'acqua sia la fonte della vita è un fatto scientifico provato e accettato. Ciò non toglie che la vita sia un fatto mitico e il mito racconta la vita stessa. Anche la scienza ha ridotto l'acqua ad una formula fisica, non ha cessato di manifestare la sua meraviglia nei confronti dell'acqua. Cioè, anche se la scienza ha ridotto l'acqua in una formula fisica, non ha cessato di manifestare la sua meraviglia nei confronti dell'acqua. Siamo davanti ad un'anomalia e a pessimi sviluppi di quanto dici. Quando i fenomeni vengono smitizzati, sono ridotti a puri oggetti muti in balia dell'osservatore. Questi, quando ne ha la forza, li priva del loro luminoso e li riduce a strumenti nelle sue mani. Così gli esseri animali non hanno intelligenza né coscienza, sono ridotti ad oggetti, ottimi per i laboratori di vivisezione. Le piante non hanno coscienza né intelligenza, buone per la legna. Gli uomini di questa o quella razza, di questo o quel ceto sociale, non hanno intelligenza, buoni per il campo di sterminio. E quando si constata di possedere una certa pur limitata capacità di gestione, si immagina qualcuno che abbia una capacità di gestione illimitata, si immagina un Dio padrone. Io, che ho una capacità di gestione limitata, e il Dio padrone, che ha una capacità di gestione illimitata, siamo forti. E se non riconoscete il nostro potere, vi mettiamo a rogo. Così, quando i meccanismi non sono compresi dalla persona, ecco che la persona si inventa l'intervento del demonio, dell'angelo, di qualche forza occulta, al fine di privare i fenomeni della loro volontà e della loro intelligenza. Per negare la realtà del fenomeno si invoca la superstizione. Niente male come passaggio. E questo era il commento che io facevo in relazione a quanto diceva questa persona in questa frase. Il punto più importante che noi abbiamo è che questa persona parla di una crescita come del bambino o della persona umana come un superamento di quella che è la fase mitica infantile. In realtà non è così, perché la fase infantile e la fase di crescita è una fase che fonda il nostro futuro, che costruisce il nostro futuro. Noi, come noi dal punto di vista infantile affrontiamo i fenomeni che ci arrivano, così andiamo a costruire il nostro futuro. C'è un articolo relativo a un libro uscito negli Stati Uniti recentemente che ci può dare un'idea della formazione del pensiero, e dice Provate fastidio al pensiero di mangiare con la stessa forchetta del fidanzato, vi viene spontaneo ridere se qualcuno inciampa, pensate che un falso sia da disprezzare indipendentemente dalla perizia con cui è eseguito, non siete né patologicamente schifiltosi né cinici né materialisti, solo dualisti, è la cartesio equipaggiati per percepire voi stessi e il mondo in termini di corpo e anima, oggetti a loro vissuto, scherzate sulle buffe manifestazioni dell'umana fisicità, abborrite i germi dell'amato malgrado l'affetto che vi lega, preferite le opere d'arte con una storia sostanziosa alle spalle. In pratica che cos'è quello che vi ho letto? È la fondazione che avviene nel bambino della ragione, cioè il bambino fin da piccolissimo, fin dai primi mesi di vita, fonda la sua ragione, cioè fonda la sua descrizione del mondo, e attraverso la fondazione della propria ragione, della propria visione del mondo, lui costruisce le sue come leggere le sensazioni rispetto al mondo. E praticamente nel bambino arriva una specie di sdoppiamento, no? Arriva a avere due personalità. Una personalità è quella esterna con gli occhi che percepisce il mondo, i fenomeni che arrivano. E la seconda personalità è il flusso di parole con cui lui descrive il mondo e si pone davanti al mondo. Non è altro che la fondazione della ragione. Pertanto, cosa succede in questa fase di crescita? Succede che la ragione pensa di impossessarsi dei fenomeni, in realtà si possessa soltanto del bambino che ha dentro, e ciò che produce nel bambino rispetto ai fenomeni a volte può essere anche assolutamente disastroso. Noi vediamo per esempio un esempio anche di questi giorni, data la cronaca che ci ha scritto la notizia, che ci ha scritto i fatti, no? Vediamo che vediamo un attimo se lo riso, eccola qua. È morta quella che si veniva chiamata la suor Lucia, quella di Fatima. Ebbene, questi tre bambini nell'età adolescenziale hanno avuto manifestazioni di carattere allucinatorio. Le manifestazioni di carattere allucinatorio si sono combinate con le immagini della propria ragione in fondazione. Cioè praticamente il dialogo interno che poneva il bambino che guarda il mondo e la loro ragione che interpretava le cose del mondo è diventata prigioniera di quella che era la predicazione del prete in chiesa. Il prete in chiesa, che vedeva la fine del mondo con l'arrivo di questi comunisti che si mangiano i bambini, aveva talmente condizionato la ragione di questi bambini che questi bambini a fenomeni provenienti dal mondo, perché sicuramente hanno percepito dei fenomeni del mondo, hanno dato una lettura rispetto al condizionamento educazionale subito e rispetto a quello che era le loro manifestazioni allucinatorie. Le manifestazioni allucinatorie che hanno portato questi ragazzini intanto a essere prigionieri per tutta la vita delle loro allucinazioni, per cui si sono rovinati completamente la vita. Un psicologo adesso li avrebbe aiutati 100.000 volte di più, ma allora facevano comodo questi personaggi, con delle farneticazioni da fine del mondo. E le farneticazioni da fine del mondo non erano altro che le farneticazioni che il prete raccontava in chiesa e che questi bambini hanno trasformato in immagini e hanno venduto come immagini. Il problema era che anziché aiutare psicologicamente questi bambini a superare questo, o meglio ancora sarebbe stato impedire ai preti di manifestare tutto quell'odio rispetto alla vita, rispetto alle persone, e massacrare la loro psiche, sono stati invece utilizzati come strumento. Abbiamo addirittura un Wojtyla che si trova lui come immagine del cosiddetto terzo segreto di Fatima. Il terzo segreto di Fatima, che era una bufola pazzesca, cioè era effettivamente uno stato allucinatorio, e credo che in psicologia sia anche chiaro questo tipo di allucinazioni, proprio indotte dalla struttura educazionale, proprio indotte dalla Chiesa Cattolica, e infatti viene sottolineato come questi bambini fossero analfabeti, cioè non avevano nessuna fonte culturale se non quella del prete in chiesa, insomma, o del catechismo. Il terzo segreto di Fatima, la boiata pazzesca, parla di e vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un vescovo vestito di bianco, abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre, fra virgolette, vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salivano una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava sul suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono con vari colpi di arma da fuoco e frecce. Allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Cioè, questa è chiaramente una visione allucinatoria, dovuta al fatto che stava arrivando il comunismo e il comunismo avrebbe distrutto la buona Chiesa cattolica, ed era quella che era la predicazione dei preti in chiesa, che aveva suscitato naturalmente la psiche dei ragazzi. Bene, questi ragazzi hanno avuto praticamente la vita distrutta da queste azioni maniacali. E adesso chiaramente la Chiesa Cattolica si sta apprestando a vendere questa cosa come se fosse vera, come se la psicologia non conoscesse il sistema allucinatorio e le allucinazioni delle persone. Ecco, questo era il punto, che noi non riusciamo a padroneggiare quello che è il mito. La nostra ragione non può padroneggiare quelli che sono gli elementi del mondo che ci vengono fuori. La nostra ragione può solo ricavare un descritto, cioè racchiudere certe cose all'interno del suo pensiero. Però se la ragione non viene molto disciplinata, arriviamo all'allucinazione, arriviamo alla follia, perché la ragione è la portatrice della follia, ricordiamocelo sempre questo. Dice ancora questo amico: il centro focale dell'attenzione non è più di fuori, catturato dai fenomeni, ma si sposta sempre più verso il centro dell'osservatore, che attraverso l'interpretazione acquisisce capacità di gestione perlomeno di sé nell'ambito dei fenomeni, se non dei fenomeni in sé, ma sempre più anche dei fenomeni. Si ha una sorta di modifica delle proporzioni o prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce, mentre il peso psichico di sé, interprete del fenomeno e gestore, acquista consistenza. Rispondo: interessante questa affermazione, che viene giocata a tre livelli. I fenomeni, l'osservatore e l'osservatore che osserva i fenomeni. La capacità di interpretare i fenomeni è indipendente dall'effetto che i fenomeni hanno sull'osservatore. Il fenomeno è un'azione che giunge ad alterare la staticità di un soggetto. Una volta che la staticità di una persona viene alterata, questa vi punta la propria attenzione, che sarà focalizzata sul fenomeno stesso. Fenomeno e soggetto formano una diade di reciproca inferenza, e la capacità da parte del soggetto di interpretare sia la diade che l'inferenza è data dalla conoscenza con cui il soggetto penetra il fenomeno, collocandolo nell'insieme che lo manifesta e la sequenza delle trasformazioni che lo hanno portato ad esprimersi. Fenomeni mi giungono dall'essere zanzara. Quei fenomeni, per la mia ragione, sono la zanzara. La zanzara è solo i fenomeni che giungono a modificare la mia indifferenza rispetto alla zanzara, e sulla zanzara punto la mia attenzione. Fra me e la zanzara si costruisce una diade, in quanto i fenomeni della zanzara interferiscono con il mio agire. Ciò che da me giunge alla zanzara è un fenomeno sotto forma di uno schiaffo che la stampa sul muro. Pertanto la diade in questo caso è rappresentata da zanzara che punge e schiaffo che appiccica il muro. L'osservatore esterno della diade vede solo questo. Però, come dietro al mio schiaffo che appiccica sul muro c'era l'intelligenza, il proposito e l'intento, così dietro l'azione della zanzara c'era intelligenza, proposito e intento. Io conosco con la mia ragione, la mia intelligenza, il mio proposito, il mio intento per cui ho dato quello schiaffo, ma la mia ragione non è in grado di riconoscere l'intelligenza, il proposito e l'intento della zanzara, e la scienza stessa, che altro non è che una forma di ragione, quando lo ha individuato, ha definito il fare, l'azione della zanzara, un atto riflesso. Il mito, a differenza della ragione, riconosce l'intelligenza, il proposito e l'intento della zanzara, che diventa nel mito l'essere zanzara, un figlio dell'essere natura, che tenta di trasformarsi in un dio usando le proprie determinazioni e la propria volontà. Il mito porta il soggetto ad andare oltre il fenomeno che si presenta, ad esplorare l'insieme di cui fenomeni e manifestazione, gli effetti prodotti dal fenomeno, i propositi del fenomeno. In altre parole, l'intelligenza del fenomeno che mi giunge. Il mito può penetrare gli oggetti, la ragione li viviseziona. Il mito porta gli individui a fagocitare gli oggetti a trattare i fenomeni come oggetti. La ragione separa gli individui dai fenomeni e dagli oggetti e tenta di impadronirsi sia degli oggetti che dei fenomeni. Il mito porta l'individuo a vivere nel mondo. La ragione separa l'individuo dal mondo. Ed è a questo punto che stai preparando la distruzione dell'uomo, quando dici che sia una sorta di modifica delle proporzioni e prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce, mentre il peso psichico di sé interprete e gestore acquista consistenza. Un fenomeno decresce perché? Decresce il fenomeno o l'impegno dell'individuo nella relazione col fenomeno? Il fenomeno lo dobbiamo sempre considerare come una costante. Ciò che viene a variare è la posizione del soggetto nei confronti del fenomeno. Se io mi pongo davanti al fenomeno, considerandolo manifestazione di intelligenza, propositi e intenti, mantengo una relazione psichica. Ma se considero quel fenomeno come privo di intelligenza, scopi e intenti, mantengo un'altra relazione psichica. Nel primo caso costruisco una relazione, nel secondo caso distruggo il fenomeno in quanto questo è puro oggetto, come le persone nei campi di sterminio. Sé interprete e gestore significa sé padrone e gestore, che acquista consistenza a discapito della relazione fra sé e il fenomeno. È un po' come con l'essere natura. Si è abbandonata la relazione con essa per decidere di interpretarla e gestirla. È un po' come nel razzismo. Si abbandona la relazione con quella razza, quell'etnia, per decidere di interpretarla e gestirla. La distruzione del mito porta alla distruzione dell'essere umano. Dici, tutto ciò, come dicevo, lo si vede durante il processo di crescita di ciascuno. Ma nel ridimensionamento del peso psichico dei fenomeni e di sé osservatore gestore, compare anche il principio di unità di cui parla Hübner. Compare nel senso che una maggiore centratura su di sé da parte dell'osservatore lo rende consapevole del fatto che il processo interpretativo è uno, e che tutti i fenomeni che osserva è mediante questo solo strumento che egli li interpreta e che perviene alla loro gestione. Essi, alla fine, rientrano tutti una forma o nell'altra nell'area di sé interprete volontà, e questo è uno sbilanciamento in senso opposto: dalla soggezione si transita verso la presunzione. Risposta. Tutto ciò che si vede nei processi di crescita è l'adeguamento degli individui alle sollecitazioni del mondo sociale in cui crescono. All'interno del processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, assistiamo ad un passaggio psichico di un individuo che, da essere attrezzato per affrontare i fenomeni, le contraddizioni del mondo in cui vive, si trasforma in un soggetto che pretende di possedere e gestire i fenomeni attraverso la proiezione di sé sui fenomeni. Questo non è un processo di crescita di un soggetto, ma è la risposta del soggetto alle richieste che dal mondo in cui nasce impone al soggetto stesso, giungo al soggetto stesso. Il soggetto si adatta a quanto l'oggettività richiede da lui, mentre il soggetto che si attrezza per affrontare la realtà non pretende che la realtà sia come egli vorrebbe che fosse. Il soggetto che pretende di interpretare la realtà, di gestirla, necessita di una realtà semplice, dispiegabile con facilità, mentre chi pratica il mito concepisce la complessità del mondo e si attrezza per penetrarlo, chi riduce la realtà e i suoi fenomeni a sé, altro non fa che proiettare se stesso sulla realtà. Così i fenomeni che percepisce cessano di essere ciò che sono per trasformarsi in fenomeni che sono ciò che l'osservatore vuole che siano. Nel processo di dematurazione dell'individuo si ha il passaggio dall'individuo che si attrezza per affrontare la realtà all'individuo che immagina la realtà ad immagine di quanto la sua mente è in grado di proiettare. Non è che il processo di interpretare la realtà sia uno, ma egli vuole ridurre tutti i fenomeni del reale ad un'unità per poterli padroneggiare meglio. Lo strumento di cui questo individuo si serve è il possesso. Padroneggiare il fenomeno significa che quando il fenomeno non può essere spiegato, deve essere ricondotto al proprio immaginato, deve essere inserito in uno schema ben preciso. Questo è ricondurre all'unità. Qual è l'arché del presente? I presocratici dicevano l'acqua o il fuoco o l'aria. Ciò che non volevano vedere erano le infinite cause che hanno concorso a far sì che il presente del mondo si sviluppasse per quello che è ora. Ma ne avevano gli strumenti? Il problema non erano gli strumenti di indagine sul divenuto della realtà presente. Il problema sta nella domanda che sorse in loro e che li spinse a manifestare quella risposta, la necessità di ridurre tutto l'esistente quale manifestazione di un arché. Questo arché diventa la risposta a tutto l'esistente e alle sue trasformazioni. Diventa il modello a cui si riducono i fenomeni e si interpreta i fenomeni. Ridurre la realtà al modello a cui si riducono i fenomeni o si interpretano i fenomeni, ridurre la realtà al movimento più semplice affinché non venga turbata l'onnipotenza dell'osservatore dalla complessità e complessività dei fenomeni che gli giungono. La realtà fenomenologica viene così ridotta dall'osservatore, annullando la percezione soggettiva dei fenomeni e dunque limitando la necessità soggettiva di indagine nei confronti dei fenomeni stessi. Anziché essere in presenza di un guerriero della vita che si destreggia in mezzo ai fenomeni dell'esistente, siamo in presenza di un individuo che si atteggia ad onnipotente e, per farlo, riduce la propria capacità soggettiva di percepire i fenomeni e tenta di distruggere la propria capacità di indagine nei confronti dei fenomeni. Non solo non indaga sui fenomeni, ma dei fenomeni che percepisce presume che, da qui la nascita della superstizione, quale manifestazione suggestiva del soggetto che ritiene se stesso padrone dei fenomeni del mondo in cui vive. Alla fine del processo di trasformazione siamo in presenza di un individuo che è transitato nella presunzione. L'individuo che è transitato nella presunzione si gira indietro e afferma: ma prima ero in soggezione. Ma la presunzione non elimina la soggezione. Infatti il fenomeno che ti metteva in soggezione, ora lo presumi della qualità che la tua immaginazione vuole che sia. Non ti sei adeguato e attrezzato per affrontare il mondo. E dunque i fenomeni ti tengono sempre in soggezione, sia che tu ti senta inadeguato quando li incontri, sia che tu tremi confinandoli nelle tue ansie e paure. Il fenomeno che ti turbava non lo hai affrontato, non hai risolto la contraddizione fra te e il fenomeno, lo hai somatizzato, lo hai trasformato in una patologia psichica. Pertanto, tutto il discorso che viene fatto in questo frammento è uno scontro fra padroni: o i fenomeni del mondo si impadroniscono dell'individuo e lo gestiscono, o l'individuo si impadronisce, non importa come o se soltanto attraverso la sua illusione, dei fenomeni del mondo e li gestisce. In tutto questo discorso non esiste mutuo scambio fra il soggetto e il mondo e i suoi fenomeni. Non esiste crescita fra fenomeni e processi di trasformazione soggettiva. Esiste soltanto la richiesta del sistema sociale al nuovo nato di adeguare la sua interpretazione del mondo a quanto il sistema impone al nuovo nato. Il processo di crescita diventa un processo di adesione del nuovo nato al modello che la società in cui nasce gli impone. Non esiste un dovere della società di fornire al nuovo nato gli strumenti attraverso i quali affrontare la sua esistenza. Non esiste il dovere della società di trasmettere il mito al nuovo nato. La società monoteista cristiana cattolica chiede al nuovo nato di vivere una realtà fondata sulla superstizione. Per questo motivo le relazioni nella società sono solo relazioni di appropriazione degli individui, relazioni fra poteri di avere. Il potere di essere viene ignorato, in quanto non deve esistere. Nella società che nega il mito, l'individuo è colui che non può rappresentare se stesso, ma è colui che deve riprodurre solo i meccanismi di possesso, e i meccanismi di possesso portano l'essere umano alla distruzione. Noi abbiamo un esempio abbastanza importante della variazione della consapevolezza degli individui in relazione al loro agire e ai fenomeni del mondo. C'è un articolo che è uscito sulla Repubblica ed è un articolo fatto secondo me da un psicologo Ghiotti, che però è abbastanza interessante perché ci dà uno spunto di riflessione non da poco. E dice in questo articolo, la generazione del non è colpa mia. I ragazzi cercano di andare, non sono le responsabilità, dicono è colpa degli altri, è colpa della società, accusano di essere delle vittime. Ebbene, è una grandissima cacciata questa fatta dai psicologi. Il psicologo è chiaramente un monoteista, questi psicologi, questi psichiatri. Loro dicono, noi deteniamo la verità. La verità si manifesta mediante un modello. Dunque, il nostro modello di verità, nel nostro modello di verità ci sono gli errori, ci sono le colpe. Ora, ragazzino che sbaglia, hai sbagliato, è colpa tua. Ma il ragazzino dice, no, non è colpa mia, è colpa della società, è colpa della maestra, è colpa del mio compagno di banco. Allora, cosa si verifica in questo caso? Si verifica un conflitto concettuale, cioè la collocazione dell'uomo all'interno della società. Di fatto, mentre l'adulto ha un modello morale definito e fissato, e da quel modello morale determinano colpe e benefici, colpe e meriti, il bambino non ha questo modello morale determinato. Il bambino vive un insieme di fenomeni sociali, di fenomeni e di situazioni di vita estremamente complesse. Pertanto, se il bambino fa un'azione anziché un'altra, non è che lo fa per malvagità o per infinita bontà. Cioè non è un qualcosa che sorge nel suo animo, ma nel suo animo sorge la decisione di agire all'interno di tutta una serie di condizioni prefissate, sia nello spazio, cioè sia condizioni che si manifestano in quel momento, sia condizioni che si sono manifestate nel tempo, cioè propri adattamenti soggettivi ad altre situazioni che si sono verificate. Pertanto, il fatto che il bambino faccia un'azione non è una colpa. Cioè, non ha colpa di aver fatto un'azione. Certo che lui ha scelto, ma ha scelto all'interno di un sistema complesso di fenomeni. Non ha scelto al di fuori del mondo, non era su una montagna da solo che doveva decidere, ma ha deciso all'interno di una serie di situazioni e quelle situazioni le hanno determinato la sua scelta. Dunque non è una colpa il fatto di aver determinato quella scelta, lo è soltanto in ambito monoteista, cioè lo è soltanto nella visione cristiana. Nella visione cristiana l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, deve fare ciò che il Dio padrone vuole a prescindere dalla sua capacità di conoscenza. Pertanto l'uomo ha una colpa perché ha sbagliato, ma d'altronde, dice il cristianesimo, tutte le cose che fa l'uomo lo ha determinato Dio, cioè è Dio che determina le azioni dell'uomo, e allora l'uomo in realtà non avrebbe sbagliato perché avrebbe sbagliato quel testa di cazzo che è il Dio dei cristiani. Pertanto, a parte che tutto il ragionamento non funziona, però sta di fatto che noi abbiamo dei psicologi che fanno la valutazione sul comportamento infantile, che partono da presupposti che non sono assolutamente i presupposti infantili, che non sono neanche i presupposti della vita. La stregoneria, a differenza del monoteismo, perché per esempio i cristiani non hanno mai capito niente quando io parlo di stregoneria? Perché i cristiani nella loro testa hanno il modello della stregoneria dato dal loro Gesù di Nazareth, da quel povero pazzo. Quel povero pazzo si crede illuminato dal Dio padrone, figlio del Dio padrone, si crede in grado di risorgere, si crede in grado di trasformare l'acqua in vino, si crede in grado di guarire i lebbrosi e così via. Una serie di cazzate, no? Praticamente tutta una serie di elementi superstiziosi fatto a bacchetta magica. Certo, anche gli antichi facevano, e Esculapio guariva da ferite mortali. Esculapio guariva da ferite mortali perché Esculapio era figlio di Apollo. Il figlio di Apollo conosceva uno dei principi di crescita, uno dei fattori di crescita della pelle che poteva rimarginare ferite gravissime. Oggi lo sappiamo, allora non si sapeva, però l'azione fatta da Esculapio guariva ferite gravissime. E anche altri prodotti medicamentosi, erbe, guarivano. E guarivano, se noi vogliamo negare la scienza, in maniera miracolosa. Però oggi la scienza ci può stabilire alcune cosette. L'alchimista cinese che guariva gli occhi usando la cacca di pipistrello, effettivamente faceva guarire certe malattie degli occhi usando la cacca di pipistrello. Dopodiché la scienza ti analizza la cacca di quel pipistrello e ti accorge che è la più grande concentrazione di vitamina A che esista in natura. E allora si capisce come il meccanismo funziona. Però quello che ha usato la cacca di pipistrello chiaramente ha usato la percezione alterata per riuscire a capire che quello era il meccanismo. Ma eliminiamo questo discorso. Quello che a noi ci interessa sapere è che i monoteisti non hanno mai capito come funziona la stregoneria, perché loro pensano a stregoneria come in meglio o in peggio del loro pazzo Dio padrone, cioè del loro pazzo e cretino Dio. In realtà la stregoneria è la capacità dell'uomo di dell'uomo o dei soggetti di costruire delle condizioni all'interno delle quali poter agire, di poter cambiare le condizioni di esistenza, di poter modificare le condizioni. Ma se io modifico le condizioni, modifico le situazioni in cui le persone devono scegliere. E allora cosa c'è in questi bambini che dicono non è colpa mia? Non c'è un atto di malvagità o un atto di venir meno alle proprie responsabilità. C'è semplicemente la capacità di riconoscere la complessità e la complessività del sistema all'interno del quale hanno agito. Cioè c'è da parte dei bambini manifestazione di intelligenza. Certo che gli ho dato un pugno nel naso. Lui ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Non è colpa mia. Mi ha messo nelle condizioni di doverlo fare. Non è una colpa se gli ho dato un pugno sul naso, scusa, eh. E le azioni che lui ha fatto per portarmi nelle condizioni di dargli un pugno sul naso, non è una colpa forse? Certo che è una colpa, se vogliamo mettere tutto è colpa, ma anche niente è colpa. Perché? Perché io scelgo all'interno di condizioni. Condizioni che mi costringono a scegliere. Cosa succede questo? Che il Dio padrone dice, no carino, tu devi fare quello che voglio io, a prescindere dalle mie condizioni. Io dico, cocco il mio padrone, tu vedi andare a fartelo mettere dove che va bene, che a me di te non me ne frega assolutamente niente. Per cui, tu vai a quel paese e ti togli dalle scatole. E io faccio le mie scelte in base alle mie condizioni che incontro. Pertanto, non esiste un agire al di fuori delle condizioni. Ma esiste un agire che è all'interno di condizioni, e l'agire all'interno di condizioni non costituisce nessuna colpa. Questo deve essere chiaro. Pertanto, dicono qui, accusano il destino, i genitori, la scuola, la società, mai loro stessi, sono sempre vittime di qualcun altro. La chiamano la generazione... La chiamano la generazione del sì, ma non è colpa mia. Sempre più ragazzi sono convinti che il loro destino non sia nelle loro mani, ma che i loro insuccessi siano da addebitare a genitori, a scuola, a governo o sfortuna. Tutti insomma, ma non a loro. a dirlo non sono mamma e papà esasperati e incapaci di comunicare con i figli in crisi, ma un'approfondita indagine dell'Università Americana di San Diego, che ha analizzato, comparando le risposte, di 18.310 studenti di college e 6.554 bambini nel corso degli ultimi 40 anni. A test studiati per stabilire quanto le persone si assumono la loro responsabilità. Il risultato? Dal 60 ad oggi le nuove generazioni si sentono sempre più vittime, sempre più ostaggio del mondo esterno e quindi meno responsabili della loro vita, persuase come sono di non avere la possibilità di incidere sulla realtà e di costruirsi il futuro. Ed è reale questo, perché tanto più una persona riesce a percepire la complessità e la complessività del mondo, tanto meno quella persona, cioè tanto più quella persona è consapevole che costruirsi il futuro è un gran casino. È effettivamente una cosa estremamente complessa, specialmente se la costruzione di quel futuro non è il futuro immediato, il futuro delle cose piccole, ma può essere il futuro della propria vita, il futuro della propria esistenza. E cioè, io devo andare a fare un investimento, devo chiedere un prestito alle banche. Cioè mi tocca farmi il mazzo per andare a spiegare alle banche che tipo di investimento io devo andare a fare, e magari mentre io mi faccio il mazzo per andare a spiegare alle banche che tipo di investimento devo fare, il Tanzi c'ha i miliardi e miliardi dalle banche, perché tanto all'amico dell'amico che è raccomandato dall'amico dell'amico, lui fa tranquillamente i suoi business e dopo succede quel che succede. Per cui chiaramente io come persona singola, come singolo soggetto che è isolato dal mondo, cioè che non ha le protezioni di stile mafioso o stile familiare, chiaramente mi sento impotente davanti al mondo e sono costretto a fare delle scelte che sono delle scelte necessarie. Pertanto non ho colpa se le scelte, se il mondo mi porta a fare quelle scelte, semmai la colpa è del mondo, che come colpa si intende visione oggettiva dell'esistenza. È chiaro che se io ho dei magistrati che non perseguono una certa tipologia di reati perché hanno idea per i fatti loro, è chiaro che quei magistrati che dovrebbero perseguire quei reati non facendolo costruiscono una tipologia sociale e sono responsabili di reazioni che avvengono a livello sociale. Cioè non è una cosa gratuita. Ognuno di noi ha dei compiti, ha una funzione all'interno della società. Come lui assolve questa funzione, costruisce delle situazioni in cui altre persone agiscono o interagiscono. Pertanto non esiste mai la colpa del singolo individuo. La colpa esiste là dove il singolo individuo è assolutamente cieco e stupido rispetto ai fenomeni del mondo. Cioè la colpa esiste solo in ambito monoteista, perché il monoteismo vuole la stupidità e il cretinismo dei bambini, perché solo attraverso la stupidità e il cretinismo dei bambini li può gestire. Ma il bambino che è attento ai fenomeni del mondo, che è attento alle situazioni che sta vivendo, lui comprende che certe azioni deve farle, ma quelle azioni è costretto a fare e altre azioni è costretto a non fare. Cioè esiste una consapevolezza da parte dei bambini della complessità e della dinamicità del mondo. Pertanto noi dobbiamo starci molto attenti a questo tipo di cose. Secondo me questi psicologi non hanno capito niente delle nuove generazioni e della quantità di fenomeni che sono riusciti a capire del mondo rispetto a quanto vivono. Cioè questi bambini sono infinitamente più avanti dei bambini degli anni 60. Il problema è che avranno una sofferenza infinitamente maggiore, perché tanto maggiore è la consapevolezza della vita e la coscienza di ciò che è il mondo che ci circonda, tanto maggiore è la consapevolezza che non abbiamo strumenti con cui affrontarlo, tanto maggiore la disperazione soggettiva e tanto maggiore il danno che stanno facendo i cristiani. Proprio nella società americana sta succedendo un po' di tutto, c'è una disperazione veramente all'ennesima potenza. Comunque mi interessava commentare questo proprio perché dobbiamo riuscire a capire che non è il bambino che non si sa prendere le proprie responsabilità, è la società e gli adulti che non sono in grado di prendersi le loro responsabilità nei confronti dei ragazzi, e di questo pagheremo un prezzo molto alto. C'è qualcosa però da aggiungere a questo articolo. C'è un altro articolo sotto ritagliato e parla del pediatra Terry Barry Brazelton. che è autore di vari manuali, e dice: la troppa protezione al bambino fa male, il bambino deve cavarsela da solo. Cioè, già lui ha compreso che il bambino, al bambino devono essere forniti strumenti, e strumenti per affrontare la realtà, e molte parti, molti aspetti della realtà il bambino deve affrontarsela da solo. L'unica cosa che può fare l'adulto è togliergli via altri adulti che gli potrebbero rompere le scatole, ma il bambino deve essere in grado di affrontare la realtà in cui viviamo. E purtroppo la realtà del 2005 non è più la realtà degli anni 60, è estremamente più complessa, è estremamente più dinamica, e i bambini che crescono nella realtà degli anni di adesso hanno una capacità di comprensione della realtà oggettiva che è estremamente più alta. Purtroppo gli adulti che dovrebbero guidarli e fornirgli gli strumenti per affrontare questa realtà sono adulti inadeguati, e purtroppo creano dei grossissimi danni, e questi grossissimi danni sono costruiti proprio dagli adulti di oggi. Va bene, allora andiamo avanti ancora sul discorso sul mito, e ci dice... Dici, dalla molteplicità dei poteri mitici all'unità dell'onnipotere della mente osservatrice, che per ora è mitizzata a sua volta e come un elemento di rinforzo aggiuntivo sostituito dalla certezza dell'io sono, che i fenomeni spodestati sembrano non avere più. Dapprima i fenomeni molteplici soggiogavano il soggetto, ora il soggetto uno è convinto di soggiogare i fenomeni e in tal senso si esercita. Cosa si intende per poteri? Lasciamo perdere la definizione a posteriori. Potere è l'azione che dal mondo ci giunge. L'azione è manifestazione di un potere, il potere di agire e interferire nella realtà in cui l'azione si manifesta. Che io questa azione la attribuisca ad un soggetto, o voglia accettarla o definirla per se stessa, non cambia il fatto che comunque quanto interferisce nella realtà in cui è coinvolta la mia sensibilità è dato dall'azione in sé. Molte azioni che intervengono nella realtà determinano l'esistenza di molti poteri. Se a queste azioni diamo un nome, sia per se stesse, sia raggruppate per qualità, diamo il via alla concezione mitica dell'esistenza. Quando togliamo a queste azioni l'intelligenza e la volontà della e nella loro manifestazione e la attribuiamo ad un soggetto che in quelle azioni le manifesterebbe, siamo davanti al processo descrittivo che dà il via alla filosofia. Quando introduciamo il discorso di molti o uno, siamo già fuori dal mito, siamo nell'ambito della disquisizione filosofica. Ed è a questo punto che interviene l'aspetto psicologico dell'osservatore, la sua immaginazione. L'osservatore usa l'immaginazione non più solo per descrivere i caratteri peculiari dell'azione che interferisce nella sua sensibilità, ma per attribuire all'azione cui assiste tutta una serie di caratteri che egli immagina. Il gioco dell'immaginazione può assumere due aspetti distinti: o viene usata per definire simbolicamente l'azione e definire i caratteri per individuarla da un altro e farne fronte può assumere due aspetti distinti. O viene usata per definire simbolicamente l'azione e definire i caratteri per individuarla da un altro e farne fronte dall'altro, ma ci troviamo ancora nel mito, oppure la si inserisce in una proiezione soggettiva che si trasforma in superstizione, tendendo a superare l'azione per immaginare un'intelligenza a monte e fini dell'azione estranei all'azione stessa. Ed è l'immaginazione soggettiva, una volta diventata patrimonio comune, che diventa il vero oggetto su cui discutere e che afferra l'attenzione delle persone. Così ciò che incide sulla struttura psichica delle persone non è più l'azione in sé, ma l'immaginario che l'azione richiama nella psiche delle persone. In questa situazione i fenomeni che ci giungono dal mondo passano in secondo piano rispetto a quanto sui fenomeni le persone proiettano. Il proiettare sui fenomeni è un modo di rapportarsi con la realtà con la realtà imposto dal condizionamento educazionale. Non è più l'azione l'oggetto con cui noi ci relazioniamo, ma il nostro immaginario, che viene richiamato dall'azione. Il fenomeno passa in secondo piano rispetto a quanto io immagino del fenomeno stesso. Dapprima i fenomeni chiamavano il soggetto alla relazione, ora i fenomeni non sono più in grado di esprimersi nei confronti del soggetto, perché quando si presentano il soggetto non è più in grado di riconoscerli in quanto tali. Il soggetto è in grado solo di riconoscere la propria immaginazione, che viene attivata ogni volta che i fenomeni gli si presentano. La proiezione dell'immaginazione che fa il soggetto sui fenomeni provenienti dal mondo ci porta a considerare il soggetto limitato a se stesso, una sorta di unità funzionale che proietta la propria unità immaginando anche l'unità dell'origine e del fine dei fenomeni. In psicologia si chiama narcisismo ed è l'attività per la quale il soggetto proietta se stesso sul mondo e incontra il mondo solo quando nel mondo riconosce aspetti di se stesso. È una malattia feroce che non è possibile concepire all'interno del mito, se non come esempio di autodistruzione dell'individuo. Il mito nega questa tipologia di comportamento, in quanto costringe l'individuo a riconoscere le azioni del mondo per gli effetti che queste producono e non per le spiegazioni immaginate che ne dà il soggetto. Quando l'individuo proietta la propria immaginazione sulle azioni del mondo, di fatto l'individuo nega il mondo e riconosce solo se stesso. Egli è il centro del mondo, egli è l'assoluto per cui il mondo esiste. L'esercizio dell'individuo è l'esercizio di una sorta di onnipotenza nei confronti dei fenomeni del mondo. Egli ne è il padrone, egli li definisce, egli ne afferma origine e fine. E ci fermiamo qua. E appunto, per quanto riguarda il discorso sul narcisismo, vi ricordo che sarà oggetto di dibattito il giorno 26 febbraio qui a Cadoniche, presso la sala dibattiti di Radio Gamma 5, a proposito del discorso di toglierci dal centro del mondo. Ok, va bene. Allora, visto che ormai mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, ci prendiamo un attimo alcune notizie stampa abbastanza immediate che sono avvenute in questi giorni. A parte la morte della disgraziata, ce ne sono altre abbastanza interessanti. Allora, vediamo un attimo. C'è stata una riunione qui a Venezia, presso la Fondazione Cini, dove è stato invitato uno studente americano che sta scrivendo una serie di libri di successo, il quale, guarda caso anche lui, a un certo punto dice... E per la poca disponibilità doveva fare il medico. Freud spiega che c'è un aspetto comune alla scienza e alla letteratura a causa di recenti e minacciose intrusioni della religione nella vita politica americana. Sono in pericolo entrambe, cioè sia la letteratura che la scienza negli Stati Uniti sono in pericolo ad opera dei cristiani. Questo non sto dicendo io, lo dice Freud, studente di medicina, ex studente di medicina, scrittore di successo degli Stati Uniti, che è stato invitato alla Fondazione Cini ed è riportato su Il Gazzettino del 29 gennaio 2005. Poi, altre notizie di questo periodo è il potere perduto dei vescovi nella Spagna sempre più laica. Cioè, Zapatero in realtà non ha prodotto la fine del cattolicesimo in Spagna. Zapatero non ha fatto altro che riconoscere una realtà in cui il cristianesimo è zero, cioè non è niente all'interno della coscienza delle persone, è soltanto organizzazione di potere, e organizzazione di stupro, organizzazione di dominio e nient'altro. E mi sembra che l'abbia dimostrato piuttosto bene, insomma. Andiamo avanti. Vabbè, qui abbiamo sempre la notizia della Lucia. Vaticano, vocazioni in aumento, cresce anche il numero di fedeli. Una cosa che sfugge molto alle persone è che i cattolici hanno dichiarato, e non da adesso ma da sempre, guerra a tutte le società civili del mondo. E loro fanno i conti di quanta gente hanno convertito, di quanta gente hanno battezzato, come va le loro cose. In realtà aumentano le vocazioni, ma aumentano in maniera strana, nel senso che sembra che nei paesi del terzo mondo farsi prete serva per trovare un posto di lavoro. Però dappertutto ormai c'è la fine. Ecco, scoperto il fiume di latte, questa dal Gazzettino del 3 febbraio 2005, speleologhi baschi hanno annunciato una scoperta che getta nuova luce su un misterioso fenomeno naturale, ma al tempo stesso accende la fantasia di tutti coloro che non hanno rinunciato ai sogni. All'interno di una grotta sotterranea è stato trovato per la prima volta un vero fiume di latte di luna, allo stato liquido, dove secondo le leggende si bagnavano dee e fate. E dopodiché c'è la ricerca anche di capire perché c'è questo fenomeno molto particolare. Ci sono un paio, vabbè, questo, grattacieli e fabbriche high tech. Beh, questa è una notizia che arriva un po' dall'India, c'è il presidente Ciampi che sta facendo un po' il lavoro che dovrebbe fare il governo, sta un po' girando per il mondo e si sta accorgendo che il mondo sta andando avanti anche piuttosto velocemente. Noi abbiamo una stampa che ci dà l'idea dell'India, dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina stessa come se fossero popolazioni quasi troglodite. In realtà abbiamo visto che la Cina ormai è terza potenza mondiale e già fra pochi anni si calcola che almeno 300 milioni di cinesi cominceranno a far turismo per il mondo. Cioè, quando io sento una notizia che fra pochi anni 300 milioni di cinesi andranno per il mondo a far turismo, beh, io se fossi, non so, un venditore di carta igienica qui nel Veneto direi bene, favoriamo questo perché almeno vendo più carta igienica, ma così sarebbe per un albergatore, uno che fa scarpe, uno che gestisce autostrade, cioè ben vengano 300 milioni di potenziali turisti in più in giro per il mondo, perché sono denaro che circola. Bene, i giornali se ne sono sbattuti altamente le scatole, e la stessa cosa vale per l'India. Cioè, il livello di progresso, cioè, mentre qui in Italia si esalta quella macellaia cretina ed efficiente che è la Teresa di Calcutta, l'India ha fatto dei progressi spaventosi in avanti, e dei progressi notevolissimi, e non si sa niente, cioè siamo ancora fermi coi paraocchi ai centri di morte, ai centri di sterminio della Teresa di Calcutta, è una cosa veramente aberrante. E questo è, cioè, Ciampi sta facendo un lavoro che avrebbe dovuto fare, secondo me, il governo, cioè minimo Berlusconi, però sapete, ognuno fa quello che può nella vita. Quando il peccato diventa reato, ed è il dibattito sempre che fra Stato e Islam, purtroppo c'è un'alleanza feroce fra cattolici e musulmani per riuscire a riportare l'integralismo all'interno delle società civili. Staremo a vedere come andrà avanti la cosa. Ecco, qui un'altra notiziola ancora, fra poco vi accenderò i telefoni. Un serial killer a Verona. Padre irreprensibile, si trasformava negli incontri con le lucciole, a tradirlo una telefonata del figlio. Particolarità, l'uomo fu eletto per la Democrazia Cristiana, fatto anche il consigliere comunale Enrico Zenatti, dal 1990 al 1995 è stato eletto nel comune, insomma, campagna, nelle file dell'allora Democrazia Cristiana nel suo paese. Cioè, quando noi troviamo serial killer, assassini o roba di questo genere, quasi sempre... per sfondi sessuali, a parte assassini, insomma, per soldi, per rapina, eccetera, ma sfondi sessuali con forme patologiche, psichiatriche, troviamo quasi sempre alla base di questo il cristianesimo, perché proprio va a distruggere quella che è la struttura psichica delle persone e le rende incapaci di armonizzare le proprie pulsioni, le proprie tensioni interne con la realtà del mondo in cui viviamo. Per cui è facilissimo che vada fuori di testa. Vediamo un altro, qualcos'altro ancora. Suicidi collettivi in Giappone. In Giappone è una specie di strage continua di suicidi che non finiscono più. E andiamo avanti all'ultima notizia prima di andare via con i telefoni. Il Gazzettino, 14 febbraio 2005, ve l'ho detto un sacco di volte in questi anni per telefono che i centri di spaccio delle droghe sono gli oratori. Beh, qui ne ho una da Pordenone, l'hanno anche pizzicato. L'aiutante del parroco di Zoppola, Pordenone, è finito in manette ed è stato condotto in carcere con l'ipotesi di accusa di detenzione a fini di spaccio e stupefacenti. Salvatore Summa, 25 anni, originario di Taranto, dopo l'arresto a parte finanza ha lasciato la cella dopo 2 settimane di reclusione. L'uomo è accusato di aver distribuito spinelli a più persone usando l'oratorio dove viveva, accolto dal parroco come punto di ritrovo. Cioè, questo ve lo avevamo già detto perché le notizie erano molte e significative. però sembra che la gente se ne sbatta altamente, tanto va bene lo stesso. Bene, 049-700-700 e 049-700-838 per le telefonate, e intanto andiamo avanti con le notizie stampa. Pronto?
Ciao Gianpaolo.
Mi rivolgo all'infamia della Chiesa che oggi ha bruciato due volte Giordano Bruno. Prima Giordano Bruno e poi tutte le sue opere. E con questo chiudo, ce l'ho proprio con l'infamia della Chiesa. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sì, in effetti è vero, e anche questo oggi. Vabbè. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Se mi permetti, volevo fare alcuni pensieri su quel che ti ho detto, no?
Sì.
Mi sembra che la filosofia, sembra che la filosofia pure la ragione sembrerebbe che si mangiasse, che come categoria di che fagocitasse ogni altra disciplina, no? Ma secondo me c'è una disciplina che si può dire il contrario della filosofia e che si è ritagliato uno spazio a sé. Sto parlando dell'arte,
sì,
che io che trovo delle analogie o similitudini con la magia, non so se sei d'accordo.
Sì. Certo.
Certo, tutto quello che è rappresentazione, tutto quello che è azione è magia.
Cioè, sì, in effetti, mentre la filosofia cerca, mentre la ragione cerca, diciamo che l'arte trova.
Mm.
Cioè, non so se parlare del pittore, per esempio, che imita pedissequamente, no, la
certo.
realtà, ma se parlare del pittore che vede sul supporto il suo mondo
certo.
interiore.
L'artista che crea.
Ecco, vedi per esempio Francis Bacon, non so
sì. se...
Ecco. In questo senso trovo una straordinaria analogia o similitudine con il sonno. E gli effetti magici del sonno, di cui ti questo qua, ti forse meglio da me, no?
Dovevo parlare anche di questo oggi, però.
No. No. Allora, adesso chiudo, no? Ma,
sì.
Allora, a me sembra di udire una voce gridare, non dormirai più, il cristianesimo ha assassinato il sonno, Gesù Cristo ha assassinato il sonno.
Certo.
Il sonno innocente, il sonno che guarda che tu dici citate Eschilo,
Sì, sì, sì.
Citate
certo.
Il sonno che ravvia, sbroglia la matassa scompigliata dell'affanno della vita, morte della vita di ogni giorno, bagno della dura fatica, balsamo delle anime ferite, primo nutrimento del banchetto della vita, ipnos.
Okay.
Il fratello di Thanatos, la morte, che per un po' si affranca e ci libera dalla vita per poi restituirci ad essa. Per cui cristiano che ti sia all'ascolto, che ti sia là, che ti tendi, Claudio Simeoni, ti invito caldamente, va subito, fermati al primo crocevia, inchinati, bacia prima la terra che hai profanata. Poi inchinati a tutto il mondo, volgiti da tutte e quattro le direzioni e urla a tutti ad alta voce, io ho ucciso il sonno e il Dio ti manderà nuovamente la vita.
Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.
Devo chiudere la trasmissione perché c'è già il Vise, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19, ciao.